Buonasera a tutti, diamo inizio alla Commissione Consiliare Bilancio e Affari Generali di oggi, giovedì 11 aprile, ore 18. Sono presenti Marchetti Nico, Ferrucci Alessio, Tarroni Serena, assenti Orsolini Roberto e Matricardi Daniele. Allora, al primo punto abbiamo il bilancio di previsione 2024-2026 con la variazione numero 1 e l'approvazione. Do la parola alla dottoressa Cupiti.
Dopo l'approvazione del bilancio di previsione lo scorso 29 dicembre 2023, si è reso necessario apportare alcune variazioni richieste dai responsabili del servizio 1 e del servizio 2 al bilancio, variazione che si è in buona parte risolta con storni di spesa afferenti ai PEG di rispettiva competenza e che quindi al netto di questi storni si concretizza in una manovra da 35.202,95 euro, di cui 10.000 euro in realtà costituita da contributi da imprese ed organismi privati destinati al finanziamento di interventi sociali. Quindi al netto di quest'ulteriore entrata, che ha una sua finalità specifica, la manovra sul bilancio si abbassa a 25.202,95 euro. Per quanto riguarda il servizio 2, si tratta di una rimodulazione all'interno soprattutto della spesa di personale del macro aggregato 1 e 2 e di un aumento dei capitoli in entrata e in uscita per incasso e riversamento dell'IVA sul canone che, o meglio quota perequativa, che ai sensi del contratto di servizio Toscana Energia riversa al comune e che è stato definitivamente chiarito anche a seguito di interpello all'Agenzia delle Entrate, è sottoposto ad IVA in quanto avrebbe comunque natura di prezzo corrispettivo piuttosto che di natura risarcitoria nonostante la definizione contrattuale, e quindi è necessario adeguare il bilancio a queste entrate e a queste ulteriori spese che comunque si compensano tra loro. Per quanto riguarda il primo servizio invece si tratta di interventi di non rilevante entità su una varietà di capitoli. Il più importante riguarda il maggior costo legato a premi di assicurazione, incendi e furti, che ha subito un incremento in seguito alle ultime calamità naturali che sono occorse e che hanno portato ad un incremento delle polizze a copertura di rischi di questo tipo. Ma comunque, ripeto, al netto degli storni che due responsabili hanno operato sul proprio PEG, la manovra ammonta a 35.202,95 euro e quindi deve essere considerata fisiologica all'interno del principio di flessibilità del bilancio, essendo la prima alla fine dopo già un trimestre e mezzo dall'approvazione del bilancio 24-26. È una manovra tutta a valere sull'annualità 24, ovviamente sia di competenza che di cassa. Mi fermo qui.
Grazie dottoressa Cupiti, ci sono richieste di chiarimento in merito? Non credo, perché insomma per noi queste oramai sentite e risentite. E allora io procederei allora al io farei allora a questo punto, se è detto il punto 4, facciamo. Farei, e se no si dà la parola a Fabiola, dai, facciamo legittimità del debito fuori bilancio.
Molto velocemente, è un atto obbligatorio che il Consiglio deve adottare a seguito di un'ordinanza di condanna del Tribunale di Pisa, in una vicenda un po' particolare che riguardava una richiesta di iscrizione di convivenza anagrafica di cittadino extracomunitario non dotato di permesso di soggiorno, l'ufficiale di Stato Civile ha respinto la richiesta in base alla normativa, alle circolari, alle ministeriali, prefettizie, eccetera, eccetera, e questa coppia invece ha ottenuto un provvedimento di giudiziale che ha ordinato l'iscrizione anagrafica. Ovviamente come conseguenza del provvedimento di accoglimento c'è la condanna alle spese, sono circa 2.000 euro che però seguono l'iter del riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio in Consiglio Comunale.
Facciamo parte delle terre di Pisa e è scaduta la convenzione, è di 5 anni, vero? La convenzione mi sembra. È scaduta la convenzione e ci hanno chiesto di rinnovarla, ma per noi comuni che andiamo siamo parecchi comuni delle terre di Pisa che vanno a elezione, avevano chiesto fare una proroga di qualche mese per arrivare fino a quando potremo. Può riessere in carica, oppure ci avevano anche chiesto di rinnovarla per 5 anni. Mi pare di capire che si va sulla proroga, no? Ci hanno chiesto sulla proroga perché appunto non ci si interlocutoria, sì. Quindi ci chiedono di rinnovarla e noi abbiamo accettato di passare di consiglio. Vi dico che altri comuni sono andati di giunta, ma consultandoci con Marzia, con la segretaria, abbiamo ritenuto, e anche con Giacomo, che fosse necessario passare dal consiglio.
Un passaggio in più.
Sì.
Grazie Fabiola. E poi hai l'altro punto che l'altro punto sul distretto rurale,
sì.
Questi andranno poi nel consiglio eventuale, consiglio comunale del 17 eventuale.
Sì.
Ok, e quindi Fabiola, se ci fai anche.
Sì, il distretto rurale, non so, sapete cos'è? Metterci insieme con altre realtà, in questo caso sono i 5 comuni del Monte Pisano, non tutti, perché Buti fa già parte del distretto rurale della Valdella. Si può dire, o ci sentono da tutta Italia. Il capofila è Pisa, entrerà a far parte di questo distretto rurale per esempio anche il parco. È un modo per stare insieme, quindi oltre che valorizzare quello che abbiamo dell'agricoltura, anche per cercare di ottenere dei finanziamenti, insomma, per rinnovare anche un po' tutto il settore, che soprattutto per quanto riguarda l'olivicoltura piange in tutti i sensi. E c'è un riferimento normativo importante, no? Mi dicevi che bisogna una legge regionale, appunto, che bisogna, è il caso. Sì. Anche qui ci sono stati dei dibattimenti, perché farlo così in fretta, insomma, perché a noi che appunto andavamo a elezioni ci interessava particolarmente, anche perché ci sono in ballo dei finanziamenti e quindi, insomma, vorremmo arrivare anche qui. E si porta di giunta, si porta di consiglio, alcuni comuni andranno anche loro in giunta, noi andremo invece di consiglio.
È una costituzione di un nuovo soggetto,
sì,
associativo, che comporterà in futuro una quota di...
E quindi per forza bisogna andare in consiglio, no? Sarà detto, no? Sì. Sì, per forza bisogna andare in consiglio, perché poi si aderiamo a un'associazione, sarà un'associazione che poi gestisce tutto e quindi... Ecco, poi appunto ci sarà un'assemblea, il presidente, poi ci sarà c'è una quota annuale ancora da decidere. Ora parteciperemo con una quota di 300 euro che è stata scelta in base al numero di abitanti. A noi, al Comune di Vico Pisano, toccano 300 euro e non sono altro che poi il compenso di chi si è occupato di accompagnarci fin qui, che insomma è Giacomo Sanavio. Volete sapere qualcos'altro? Chiaro?
Grazie Fabiola, ci sono altre richieste di chiarimento? Nessuna, quindi io direi di fare a questo punto l'approvazione. riduzione delle tariffe Tari. Sì, si può liberare Giacomo Minuti, certo. Grazie Giacomo.
Grazie.
E quindi io approfitterei per fare il punto numero 3, e l'approvazione delle tariffe Tari anno 2024, aggiornamento PEF, annualità 2024-2025. Iuri Filippi.
Sì, buonasera a tutti. Allora, intanto ringrazio gli uffici per il lavoro e ringrazio Pietro Cavina per essere di Geofor, di essere qui presente con noi. Io dirò alcune cose e poi chiedo a lui anche di fare un'integrazione. Allora, devo dire, colgo l'occasione, non ho avuto ancora occasione di parlarne né con Sabrina né con Francesca, perché sono tutte cose in divenire, e oggi, ieri, insomma, e quindi c'è un certo imbarazzo ad ora nella commissione. Perché? Perché noi abbiamo recepito quelli che sono gli aumenti di quest'anno riguardo alla Tari, e l'abbiamo fatto capendo le ragioni. Le ragioni sono sul tavolo, naturalmente: l'aumento dell'energia, l'aumento dei carburanti. Ricordo che ogni giorno escono per Geofor almeno 250 mezzi, quindi è chiaro che un aumento dei carburanti incide, il costo della plastica sia per quanto concerne i mastelli che per quanto concerne i sacchetti, e il costo dei conferimenti, perché anche qui lato le nostre quattro province, lo ricordo sempre, 1.200.000 cittadini, quattro province, Pisa, Lucca, Livorno, Massa Carrara, hanno tutte una politica di rifiuti che è comune, e questo secondo me è un dato da sottolineare con favore, perché è chiaro che le politiche sui rifiuti possono essere fatte solo su aree più ampie come quelle degli ATO, no? La Toscana è divisa all'incirca in tre ATO e non può essere né comunale né provinciale, quindi i conferimenti, c'è stato una, si andrà sempre di più verso le tariffe uniche. La tariffa unica per il conferimento dell'indifferenziato, per quanto riguarda noi, ci penalizza, perché avevamo c'era un accordo per il nostro distretto, diciamo, con Peccioli, e la tariffa unica è più alta di quello che era l'accordo precedente. Quindi una serie di ragioni per cui c'è un aumento nelle tariffe. In più, tutto quello che siamo costretti, fra virgolette, a fare, ma costretti dalle normative europee, nazionali, regionali, da ARERA, dal lato stessa e dal gestore che è Rete Ambiente. Quindi sono sempre di più una serie di cose che ci vengono in qualche modo imposte, i comuni hanno sempre meno capacità decisionale, e ripeto, questo ha delle conseguenze negative ma anche delle conseguenze positive. Le conseguenze positive sono che è giusto che ci sia una politica di recupero della materia, sempre di più la legislazione europea parla di recupero della materia e quella regionale si adegua in questo senso, quindi portare sempre meno materiale a discarica, portarne sempre di più nella differenziata in modo da poterlo riutilizzare e fargli avere una nuova vita. Accanto a tutto questo, che quindi impone una serie di standard di qualità, di capacità di fare la raccolta porta a porta, di riuscire a incidere su questa cosa qui, c'è anche un piano industriale di Rete Ambiente del gestore che prevede investimenti per 114 milioni di euro, e anche su questo il lato positivo è che di questi 114, 27 deriveranno da PNRR, quindi con la capacità anche di attrarre risorse, e gli altri 87 peseranno poi e pesano anche sulla bollettazione. Io credo che una politica con la P maiuscola, una politica seria, debba porsi anche il tema degli impianti, no? È miope una politica che pensa solo a spendere meno e non si pone il problema di dove si portano poi le materie differenziate, come si tratta l'indifferenziato. Non voglio essere lungo e quindi lo dico in maniera veloce, ma sono disponibile su questo anche a confrontarmi con chi vuole, perché su questo noi ci dedichiamo tanto tempo, tanta energia, e crediamo di avere idee e di poter affrontare questa cosa a testa alta. Quindi dicevo, anche tutti quelli che sono gli investimenti previsti sugli impianti sono da sostenere, e anche questi sono una delle ragioni per cui da parte nostra si capisce il motivo per cui ci sono questi aumenti, sempre con un'ottica appunto di governo delle cose, non di sparare a zero, perché poi noi siamo amministratori, non siamo persone che passano per strada e possono dire qualsiasi cosa capita e viene in testa. Un amministratore ha il dovere di pensare delle politiche e di pianificare delle cose, non di dire le prime cose che vengono in mente. Anche per questo, sinceramente, fra alcuni colleghi sento sindaci e assessori, sento a volte delle affermazioni semplicemente di contrarietà agli aumenti, mi sembrano semplicistiche. Tutti siamo d'accordo che sarebbe meglio se le tariffe rimanessero invariate o addirittura calassero, no? Ma saremmo anche tutti per poter andare in pensione a 35 anni e col massimo della pensione, saremmo tutti per poter fare la spesa gratuitamente. Insomma, sono tante le cose che vorremmo e che non si possono ottenere. Tutto questo, e quindi io capisco quelle che sono le scelte industriali, eccetera, tutto questo però ha due controindicazioni e qui è giusto sollevarle. In questi giorni ci dicono di altre società operative locali, fra l'altro Pisa è l'unica provincia dove la società operativa locale è unica e è Geofor, mentre nelle altre tre province del Lato ci sono più società operative locali. Ci dicono in questi giorni che in altri territori l'aumento è minore. Ecco, questo, se è così, dobbiamo appurarlo, dobbiamo capirlo, questo ci mette in difficoltà, perché una cosa è sostenere una politica che valga per tutti, in tutte le province e per tutte le SOL. Altra cosa è se alcune SOL si comportano diversamente, perché poi rischia di creare un debito all'interno di Rete Ambiente, della controllante, ma poi questo debito va a finire su tutti, quindi anche questo è troppo semplice, è una cosa che non va bene. Domani alle 14 è convocata una nuova riunione e cercheremo di capire cosa succede su questo versante. L'altra eccezione che io sollevo e che sto sollevando più volte in tutti gli organismi che riguardano la Tari è quella del fatto che è sempre più anacronistico che poi sia in collo ai comuni il discorso di dover pagare le fatture per il lavoro. Io, guardate, sono fra quelli che dice anche che il lavoro dei dipendenti sulla Tari è encomiabile, l'internalizzazione che è stata fatta, non ci ritorno sopra, non voglio essere troppo lungo, ma tutte le politiche fatte in questi anni che hanno portato maggiori diritti verso chi lavora e lavora 359 giorni l'anno e sono 6 giorni l'anno quelli in cui non viene fatta la raccolta nel 2024, pioggia, vento, sole, eccetera. C'è un altro microfono aperto. Quindi dicevo, è encomiabile il lavoro che fanno e quindi anche l'aumento che è dovuto ai migliori stipendi rispetto a quando i gestori, gli operai lavoravano per le cooperative è tutto sacrosanto, perché lavorare 359 giorni l'anno, acqua, sole, vento, in qualsiasi condizione, fare quello che viene fatto è giusto riconoscere l'impegno e quello che è il lavoro delle persone. Quindi in questo senso, ecco, è tutto in linea con quello che ci siamo detti e con le politiche che sono state fatte in questi anni. Dicevo prima, non tornerebbe, primo aspetto, se in altri territori è diverso la modalità, l'approccio e la tariffa, uno. Due, sempre di più, è anacronistico, dicevo, che stante il fatto che comunque i comuni decidono sempre meno, perché di fatto ci sono una serie di imposizioni da parte di tutti i soggetti, dicevamo prima la legge regionale, ARERA come organismo di controllo, l'ATO che fissa una serie di regole, il gestore Rete Ambiente che mette una serie di altre cose, per cui anche sui piani economici finanziari noi comuni possiamo fare pochissimo e possiamo incidere pochissimo, addirittura è complicato anche se volessimo addirittura rinunciare a alcuni servizi, se volessimo dire l'organico anziché 3 volte a settimana si fa 2, complicato anche quello, tutto complicato, quindi siamo quasi al 95% è tutto deciso in altri luoghi e non nel luogo del comune. Ecco, secondo me la conseguenza di questo deve essere quella di fare in modo che anche la gestione della riscossione e del recupero dei crediti venga messo in capo alla società che gestisce, cioè Rete Ambiente. Questo deve essere l'approdo, così come per altri servizi, già faccio l'esempio dell'acqua, del gas, eccetera. Non ha senso, ripeto, che poi la faccia sia quella dei comuni che ci viene messa e invece ha senso che chi eroga il servizio, chi decide le regole, eccetera, poi debba avere anche l'onere della riscossione e del recupero dei crediti, perché anche lì si possono mettere in campo ulteriori in più. Annuncio già questa cosa qui, che io ho fatto la proposta, e vado a finire su queste ultime due cose. Ho fatto la proposta alla lista che ci sostiene, se noi ancora saremo alla guida di questo comune nel prossimo quinquennio, di passare a partire dal 2025 alla raccolta alla raccolta puntuale per l'indifferenziato. Perché questo? Perché abbiamo visto, stiamo anche qui parlando con altri assessori, con le esperienze di altri comuni, che questa cosa consente, siccome la raccolta puntuale dell'indifferenziato viene fatta o tramite mastelli codicizzati oppure con sacchetti comunque codicizzati e associati al singolo cittadino, che il cittadino deve prendere a un ufficio ambiente, quindi Yuri Filippi avrà il sacchetto 70.173 eccetera eccetera, e può esporre l'indifferenziato solo con quello. Ecco, questa cosa favorisce un recupero che mediamente va dal 10 al 15% di utenze fantasma, e quindi questo consentirebbe anche di poter spalmare diversamente i costi della Tari, e quindi una diminuzione verso i cittadini che sono corretti, una penalizzazione verso i furbetti, diciamo, e un premio verso i cittadini che sono corretti. E questo forse è la cosa che più di tutti fa propendere verso questo tipo di nuovo servizio. Ecco, mi fermo qui, ho già parlato troppo, chiedo a Pietro di integrare sulle cose che io detesto sempre essere troppo lungo, cioè erano tante cose da dire, magari alcune le ho anche tralasciate perché mi sentivo già troppo lungo. Chiedo a Pietro di integrare sulle cose che magari non ho ancora detto, e vi chiederei comunque di aspettare per una decisione definitiva questa riunione di domani, che mi sembra molto importante, alla presenza anche dell'amministratore delegato di Geofor e del presidente di Rete Ambiente, proprio per questa disparità che sembra esserci sui territori.
Grazie Yuri Filippi. Do la parola al dottor Dati.
Buonasera a tutti. Come sapete, nel 2022 avete approvato un piano economico finanziario quadriennale che andava dal 2022 al 2025, e già allora c'era l'indicazione da parte dell'ente regolatorio, che si chiama ARERA, di poter andare ad aggiornare gli ultimi due anni di questo quadriennio, quindi il 24 e il 25, e nel 2023 ha dato le indicazioni per questo aggiornamento, e tra i vari parametri che ha dato per la redazione dei piani economici finanziari, quello principale è, come anticipava l'assessore Filippi, il recupero dell'andamento Istat degli anni 22 e 23. Perché con il quadriennio, tra virgolette, blindato con l'approvazione nell'anno 2022, automaticamente il gestore non aveva goduto della possibilità di recuperare l'adeguamento prezzi che nel frattempo aveva dovuto sostenere per l'aumento vertiginoso dei prezzi delle materie prime e delle utenze. E quindi questo, diciamo, è l'elemento principale che ha portato all'aggiornamento dei piani economici finanziari negli anni 2024 e 2025, che andrete adesso prossimamente ad approvare. Il Geofor, appunto, fa parte di un gruppo del gestore unico del lato Toscana Costa, che si chiama Reti Ambiente, che raggruppa le società che, come Geofor, svolgono il servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani per quattro province: Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, e quindi insomma è un territorio molto variegato ed eterogeneo, perché andiamo, diciamo, dalle Alpi Apuane fino all'isola d'Elba, quindi le questioni da affrontare, diciamo, sono molte e ci sono molte differenze da un territorio all'altro, e questo, diciamo, comporta delle, diciamo, complicazioni, almeno in questi primi anni di vita di Rete Ambiente, perché la nostra missione è quella di cercare di uniformare, di armonizzare non soltanto i processi aziendali delle varie società, che attualmente sono 9 che compongono il gruppo Rete Ambiente, e già questo, diciamo, è una prima difficoltà, perché pensate che queste 9 società dovranno scegliere, attualmente hanno 9 programmi di contabilità differenti, per esempio, e la sfida è quella di riuscire a trovare dei processi aziendali interni che possa poi innescare delle economie di scala, che per poi portare quegli auspicati, diciamo, vantaggi che sono alla base della scelta del gestore unico. Ma allo stesso tempo dobbiamo cercare anche di uniformare i costi del servizio attraverso, diciamo, una politica non facile da applicare, perché appunto parliamo di territori, di un territorio molto vasto e molto variegato. E Rete Ambiente in questo, diciamo, vi ricordo che operativamente è nata a partire dal 1 gennaio 2021, quindi questo è il quarto anno di vita, si va verso il quarto anno di vita, e quindi capisco anche, diciamo, dal punto di vista dell'amministrazione comunale, diciamo, l'incoraggiamento che quotidianamente ci dà per cercare di migliorare e di andare in una direzione verso l'efficientamento e la produttività. Però ripeto, in un territorio così ampio, in 9 aziende che hanno una loro storia, che vengono da situazioni e che nascono con peculiarità nettamente differenti, devo dire che vivendo dall'interno non è molto facile. Però insomma ci stiamo lavorando, e già, diciamo, negli ultimi 2 anni, diciamo, dei passi avanti sono stati fatti. Ovviamente questo, diciamo, non ci dà ancora la forza di poter andare a offrire ai cittadini dei servizi con un costo come ci viene richiesto da amministrazioni comunali, anche perché finché non riusciremo a vincere la sfida impiantistica, di fatto, per esempio, Geofor è costituita, permettetemi l'espressione, da braccia e carrette, cioè siamo persone e mezzi adibiti alla raccolta, e quindi se schizza il prezzo del carburante, inevitabilmente il costo del servizio ne risente, e quindi non abbiamo ancora una struttura impiantistica, e questo, come ricordava l'assessore Filippi, col PNRR qualche passo avanti si farà nel brevissimo periodo. Non abbiamo la forza di poter reagire al mercato con altre leve, che possono essere quello del trattamento, il recupero della materia raccolta praticamente a chilometro zero, impianti, diciamo, di nostra proprietà, e quindi siamo soggetti alle fluttuazioni del mercato, e quando il mercato riporta un andamento dei prezzi, come è successo nell'anno 2022 per esempio, questo fa sì che i nostri margini si comprimono, i costi aumentano, e quindi siamo costretti, attraverso ovviamente le regole dettate da ARERA, che ricordo che è l'authority nazionale che definisce qual è la tariffa da applicare al cittadino, andiamo poi, diciamo, a ribaltare quello che viene sostenuto. Quindi, diciamo, la situazione, capisco benissimo i suggerimenti, le indicazioni, anche le critiche costruttive dell'assessore Filippi, ma assicuro che come GEFOR e come Rete Ambiente stiamo cercando di fare il massimo per giungere prima possibile a quell'efficientamento tanto auspicato, cercando di offrire un servizio a prezzi accettabili. Grazie.
Grazie a lei. Ci sono altre richieste di intervento? per chiarimenti, se qualcuno ha nessuna. Ok, quindi possiamo procedere all'altro punto all'ordine del giorno, che è il punto 2 ed è l'ultimo, l'abbiamo un po' cambiati, è il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche e aliquote ed esenzione 2024. Non lo so se possiamo, ti possiamo liberare, nel senso, senza parte.
Buonasera a tutti.
Grazie
a voi.
Anche perché tanto è una questione di un minuto. Chi? Francesca. Francesca, prego. Funziona? Quello. Vai. Ottimo.
Allora, per quanto riguarda l'addizionale, anche per quest'anno è stato deciso di confermare gli scaglioni e le aliquote già previste per il 2023. È vero che il decreto legislativo 216 del 2023 ha previsto una variazione in questo senso, perché ha ridotto gli scaglioni a 3, però ha dato comunque la possibilità agli enti di poter confermare, posticipare praticamente questa variazione all'anno 2025, quindi l'amministrazione ha ritenuto opportuno, visto anche insomma la situazione che tuttora è molto delicata dal punto di vista economico, di mantenere 4 scaglioni con le stesse aliquote, e lo stesso anche la soglia di esenzione è rimasta la stessa, niente di invariato.
Ok, quindi è rimasto tutto uguale. Perfetto, io non ci sono altri punti all'ordine del giorno. Ringrazio tutti e dichiaro concluso la commissione consigliare bilancio affari generali di oggi, giovedì 11 aprile. Grazie a tutti e buona serata. Grazie.